Molti di voi conosceranno il proverbio anno bisesto, anno funesto, invece ce n'è un altro molto più contadino, diciamo, che dice l'anno del bisesto non pur chioccia e non far nesto. Cosa vuol dire? Indovinate.
E indovinate, cari radioascoltatori e care radioascoltatrici, che vuol dire?
Salve,
buonasera.
Dove siamo?
Alla stazione.
Che giorno siamo?
Il 19 aprile.
Ottimo.
Perfetto, dama, ti vediamo
preparatissima. E che anno siamo?
Che anno siamo?
Anno bisesto.
Anno funesto.
Esatto, mi sembrava un'ottima introduzione. Ringraziamo Mallio per questo proverbio che è azzeccatissimo per questa felicissima puntata che parlerà dei nuovi OGM.
Che bello, sempre notizie positive abbiamo.
Eh sì, eh? Che dire, quindi avremo una monotematica oggi, monotematica con tanti ospiti, tanti esperti, ma vi vogliamo rincuorare subito, non ci sarà con noi Pablo Rinco, quindi state serene, ma avremo invece un sacco di ormai amici e amiche che parleranno con noi di vari temi e aspetti legati alla questione appunto dei nuovi OGM. E cominceremo con il primo, che in realtà sarà una registrazione che ho fatto telefonicamente con Stefano, che ci parlerà dal Trentino e ci spiegherà un po', diciamo, cosa sono in maniera un po' più tecnica, ma soprattutto ci parlerà dell'appello ai Colibrì, che è stato scritto appunto nel giugno dell'anno scorso per trattare appunto il tema sia di queste nuove bellissime invenzioni e anche dell'agricoltura poi 4.0.
Grazie Grebana.
Grazie, scusate intanto se sentite qualcosa di strano, ecco, come questo, perché sto cercando di capire. Qua qualcuno mi ha toccato la regia e non so.
Sarà mica l'anno bisesto?
Guarda, di sicuro non è il mio anno fortunato, mi conosce a fondo, lo può ben dire, ma...
Ultimamente mi sembra che qui di anni funesti si susseguano continuamente, però vediamo.
Uno dietro l'altro, e quindi perché è un anno bellissimo e meraviglioso e siamo pregni di notizie positive, oggi si parlerà di queste meravigliose tecniche di evoluzione assistita.
Esatto, Donna. Un bellissimo nome che racchiude una bellissima nuova scoperta. Ma vi abbiamo ormai tampinato da mesi e mesi con questa storia, quindi in realtà
dovreste,
insomma,
essere preparatissimi.
Esatto, dovreste essere preparati e rispondere in contemporanea a Stefano, che ci darà delle risposte. Poi noi testeremo le vostre conoscenze con delle domande a premi.
Allora, prima di mandare Stefano, ricordiamo che siamo su Radio Wombat, noi siamo le conduttrici di Radio Contado.
Le tre squinzie,
oggi ci tenevamo a essere tutte e tre qua per voi. E ci potete riascoltare in podcast in qualsiasi momento, oppure speriamo e ringraziamo anche chi ci sta ascoltando in diretta, e ringraziamo già in anticipo tutti coloro ci hanno mandato i contributi per questa puntatona. E ora mandiamo il primo contributo,
mandiamo questa registrazione.
Oggi, in questa puntata in cui si parla dei nuovi OGM, abbiamo noi al telefono Stefano dal Trentino, e intanto niente, ti farei presentare a te da dove vieni nello specifico del Trentino, e fai parte del collettivo Terra e Libertà. Volevamo un po' sapere com'è nato, quando e perché.
Sì, innanzitutto grazie per la possibilità di parlare di questi temi. E, sì, il collettivo Terra e Libertà si è formato poco più di un anno fa, ai primi mesi del 2023 a Rovereto, provincia di Trento. Il nostro proposito è quello di portare avanti una critica teorica e pratica, diciamo, del capitalismo nella sua svolta tecno-totalitaria, cioè ragionare sulle tecnologie non guardando solo alle conseguenze apparenti e immediate, ma anche alle ricadute sociali e ecologiche. Ci chiamiamo Terra e Libertà non solo, diciamo, per un collegamento storico ideale con il motto della rivoluzione messicana degli anni 10 del Novecento e poi ripreso anche durante la rivoluzione spagnola del 36, ma perché oggi il binomio Terra e Libertà è proprio il binomio di contrapposizione netta al processo di incarcerazione tecnologica dell'umanità, che ci sta rendendo una specie sempre più fuori suolo, perché nutrita artificialmente e separata in maniera drammatica dall'elemento vitale, ovvero dal contatto con la terra. Il nostro collettivo si trova in un contesto che è quello trentino, che al di là delle coltivazioni, delle monoculture a vite e a melo, presenta delle strutture di ricerca molto importanti, soprattutto università e fondazioni, in gran parte finanziate dalla provincia autonoma di Trento, che sviluppano le cosiddette tecnologie convergenti, e all'interno delle quali ci sono anche le biotecnologie verdi, ovvero le biotecnologie applicate all'agricoltura.
E quindi senti, noi ti abbiamo contattato perché abbiamo avuto il piacere di leggere l'appello ai colibrì che è uscito nel giugno scorso, e quindi abbiamo trovato un testo molto interessante, quindi ti chiederei come mai è nata la volontà di scrivere un testo appunto specifico che parla sia della questione dei nuovi OGM e sia della questione di questa fantomatica agricoltura 4.0, e poi magari ti farei fare allora anche una piccola introduzione su cosa sono questi nuovi OGM.
Innanzitutto abbiamo sentito un po' l'esigenza di scrivere questo appello ai colibrì perché sentivamo che attorno a noi, soprattutto nel contesto trentino, ma non solo, c'era un po' un vuoto attorno a questi temi, ovvero la controparte non ha mai smesso di portare avanti la ricerca in campo delle biotecnologie, i vari governi hanno sempre finanziato la ricerca anche in Italia nel campo della genetica agraria, ma al contempo i movimenti, i contadini anche biologici sembravano un pochettino disinteressati, o comunque non avevano continuato a mantenere alta l'attenzione su questo tema, e quindi soprattutto dopo il decreto siccità, dove per la prima volta in Italia è stato permesso la coltivazione in campo aperto di nuovi OGM, e abbiamo sentito la necessità di scrivere al riguardo, innanzitutto per informare, perché attorno ai nuovi OGM c'è molta disinformazione o peggio ancora
nessuna informazione, che altro, sì.
Infatti. E questo ovviamente è stata anche un po' una strategia della controparte, innanzitutto dalla Società Italiana Genetisti Agrari e poi a caduta anche dei sindacati agricoli, di chiamare questi nuovi OGM non come OGM ma come ad esempio TEA, un termine, un acronimo che sta a significare tecniche di evoluzione assistita, e che allontanano anche la consapevolezza di cosa si sta parlando, perché non fa nessun riferimento alla genetica, alla modificazione del genoma, e quindi sembra semplicemente una tecnica di selezione varietale come tante altre. E questo ovviamente non ha aiutato e non sta aiutando a comprendere la questione. E quindi di fronte a questo, di fronte anche al progetto Biotech, dove il Parlamento italiano ha stanziato più di 6 milioni per sviluppare sia nuove varietà, di nuovi OGM, quindi basate sulla cisgenesi, ma anche per propagandare l'ideologia delle biotecnologie, abbiamo fatto questo testo che abbiamo accompagnato anche alla traduzione di alcune parti di un libro della Teie Paysan, che al tempo a giugno-luglio non era stato ancora integralmente tradotto in italiano, e che quello riguarda un po' più da vicino tutta la critica all'agricoltura 4.0, al digitale applicato all'agricoltura. Perché mentre nei primi anni 90, quando le contestazioni contro i vecchi OGM si potevano concentrare solamente su quell'aspetto lì, adesso c'è una grande fuga in avanti anche tecnologica e robotica che sta trasformando completamente le nostre campagne, con l'obiettivo ormai anche dichiarato di sostituire gran parte dei contadini con dei robot. Questa è la prospettiva politica e anche delle grandi multinazionali, ad esempio dei macchinari come la John Deere.
Sì, una prospettiva abbastanza inquietante. E quindi senti, questa grande differenza tra i vecchi OGM e i nuovi OGM, c'è, non c'è, come insomma?
Sì, allora dal punto di vista tecnico i vecchi OGM si basano su quella che viene definita transgenesi, quindi il trasferimento di parti di DNA tra specie diverse, mentre i nuovi OGM si basano sulla cisgenesi, ovvero il trasferimento di geni all'interno della stessa specie, oppure
il silenziamento.
Silenziamento di alcuni geni, no? E questo cosa comporta? Che in realtà una modificazione genetica a livello di laboratorio c'è comunque. Le tecnologie che adesso vengono adottate sono sicuramente più economiche e questo, diciamo, è un problema per noi, nel senso che sono anche più diffuse e, diciamo, più alla portata di centri di ricerca anche più piccoli. E questo porterà ovviamente a un moltiplicarsi anche delle varietà geneticamente modificate. E in Italia, infatti, anche rispetto ai vecchi OGM, adesso i protagonisti di questi nuovi OGM non sono solamente le note quattro multinazionali dell'agrobusiness, ma sono anche e soprattutto i centri di ricerca italiani, quali ad esempio il CREA, che è il principale ente di ricerca pubblico nel campo agroalimentare, università e centri di ricerca anche più piccoli e privati.
Ok, e collegata a questa cosa qui ti volevo chiedere appunto la questione dei brevetti, in realtà, cioè tutta questa cosa che poi porta anche, come c'è scritto poi nel vostro testo, c'è un sacco di ricerca pubblica che poi comunque però verrà sfruttata da privati per poi brevettare tutti questi semi, per cui insomma ci priveranno anche della possibilità poi di seminare. E comunque brevetteranno degli esseri viventi, delle piante, sempre, e lo faranno sempre di più.
Sì, secondo me è utile anche capire un po' dove si inseriscono questi nuovi OGM, no? Perché se da un lato è vero che è un salto in avanti nel modificare le basi stesse della vita, dall'altra sono proprio in continuità con l'agricoltura industriale. Quindi quell'agricoltura che nel giro di un secolo ha fatto sì che l'agricoltura fosse una delle cause del cambiamento climatico, che portasse i suoli ad avere un quantitativo di sostanza organica sempre più piccolo, portando quasi alla desertificazione di molti suoli, e all'interno di questo contesto qua, quindi quel tipo di agricoltura lì, che è sempre più integrato all'agroindustria, sempre più vicino all'agrotech, alla chimica, che si inseriscono prima i vecchi OGM, diciamo quelli sviluppati negli anni 90, e ora i nuovi OGM. È utile, secondo me, anche ripercorrere un pochettino quelli che sono i vecchi OGM, perché effettivamente in molte regioni del mondo sono coltivati, soprattutto negli Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina. E questo ci permette di vedere anche che conseguenza ha portato la coltivazione di quegli OGM lì. Quindi dal punto di vista dei brevetti, innanzitutto i contadini sono ancora più legati alle multinazionali. Non solo, la contaminazione genetica di campi non OGM ha portato le grandi multinazionali a portare in tribunale contadini che si sono trovati ad esempio del mais contaminato geneticamente con tratti brevettati. Quindi questa è la realtà che i contadini ad esempio degli Stati Uniti vivono quotidianamente. E infatti l'obiettivo finale sia delle multinazionali ma anche dei centri di ricerca italiani è proprio quello di brevettare il vivente. Non è un caso che il direttore del CREA e Luigi Cattivelli ha proprio detto che il fattore limitante tra qualche anno sarà appunto il brevetto dei geni da usare per fare l'ENTEA. E quindi bisogna affrettarsi affinché non arrivino prima le grandi multinazionali, che ovviamente hanno dei fondi economici molto molto più grandi rispetto ai centri di ricerca italiani, però anche in Italia i centri di ricerca vogliono ritagliarsi, diciamo, il loro spazio per poter essere in piccola parte anche competitivi a livello, diciamo, economico, no?
Sì, diciamo si è aperto un nuovo spicchio di mercato da conquistare.
Sì.
6 in the morning come the door to protect me from myself and my wicked ways. Relieve me of my door. A good some say, a good some say, when nature dies for a corporate greed. But you distribute dangerous drugs, people in the third world die from me. Better letters on what's good for me. We have Buster bombs and his eyes won't be. And your pharmaceutical companies and your biocide society. Well, let's get it right. Here we put the bricks and bottles aside and talk about the truth. What they represent has the price to you. Toting guns, toting guns. Supposed to get the bad men on their toes. Trigger a bit, hooligans in uniforms. Death follows where they go. Controlled substance abuse. But what about the chemicals they use? Pesticide, insecticide, fossil fuel, infanticide. There is no trust. Everybody knows that a law deals drugs. There's no respect. The people know that a state deals death. This ain't no joke. Everybody knows that a law burns dope. Fear the rope, work for the fun. Everybody knows how the law deals drugs. There's no respect. The people know that a state deals death. This ain't no joke. Everybody knows how the law pants both.
Però senti, una cosa che magari rende un po' anche un po' più difficile questa, diciamo, la narrazione nostra della controparte è che sui vecchi OGM un sacco di, poi te correggimi se ti dico una cazzata, perché che comunque nei vecchi OGM magari venivano inseriti dei geni che gli permettevano comunque di resistere ai pesticidi in modo che te potessi dare poi tutta una serie di pacchetto, no, complementare insieme a quelli. Invece questi nuovi te li fanno passare come in realtà una roba per cui te poi ne userai meno di questa roba, quindi te la fanno passare come una cosa verde, tipo questo riso che dovrebbero mettere a breve in Nord Italia, se non sbaglio gli dovrebbero silenziare dei geni che vengono attaccati da questo fungo, per cui poi dicano noi dopo faremo meno trattamenti fungicidi perché questa pianta è resistente di suo. Cioè questo ci rende un po' più difficile, diciamo, la contronarrazione, cioè te la fanno passare proprio come una roba verde.
Sì, in realtà se si analizza anche l'OGM anche di nuova generazione, diciamo IPEA, no?
Sì.
Sono delle piante che sono geneticamente molto, diciamo, quasi sono dei cloni, no? Nel senso che geneticamente sono molto uniformi. Ecco, allora un campo seminato OGM rispetto a un campo, diciamo, seminato anche con gli ibridi o con una, diciamo, semente convenzionale, o meglio ancora con una semente antica, che differenza? Beh, è molto più uniforme, nel senso vuol dire che il campo, le piante tra di loro sono molto più simili, quasi identiche, no? E questo porta ad essere, diciamo, un campo molto
vulnerabile.
Vulnerabile, no? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo porterà sicuramente a maggior uso di pesticidi, certo. E perché porta a uno squilibrio, che l'uso poi dei pesticidi, uno squilibrio che riduce poi la biodiversità agricola e naturale, no? E questo perché? Perché praticamente si inseriscono sempre in un contesto di monocultura e che è proprio anche la base di tanti problemi che noi oggi ritroviamo nell'agricoltura moderna. Sì. Quindi se il genetista modifica il riso per, diciamo, inserire la resistenza o silenziare quel gene che provoca appunto un problema legato al brusone o alla malattia fungina di turno, sì, però tra qualche anno, dato che comunque l'ambiente circostante evolve comunque, certo, perché non rimane fermo, si ritroverà ovviamente a quella varietà di riso lì che non avrà più nessuna resistenza e quindi dovranno ricorrere nuovamente a un riso nuovamente diciamo geneticamente modificato. Certo. Ma questo sono diciamo sono dei casi che sono già emersi con gli OGM, ad esempio quelli resistenti al cosiddetto Roundup, no? Sì. Al glifosato, a soia.
Sì, sì.
Ecco. Quella dopo anni di coltivazione, ma dopo solo 3-4 anni, praticamente le piante spontanee si sono evolute, quelle che erano resistenti al Roundup, e quindi la Monsanto di turno ha dovuto inserire altri geni di altre resistenze per altri erbicidi.
Certo.
Quindi in realtà si percorre una strada che va sicuramente verso una maggior semplificazione ambientale, quindi agraria, mm-hmm. una minore biodiversità e poi un utilizzo maggiore a fine di pesticidi.
Certo.
Quindi l'OGM da una parte in un primo momento magari sembra che risolvi il problema, ma poi in pochi anni diciamo ne crea uno ancora più grande.
Sì. Sì, come si dice spesso, il problema è la soluzione, cioè quelle che vengono trovate non sono vere soluzioni, ma sono continuano a protrarre questo sistema in modo che vengano create sempre altre cose che fanno da tappabuco al problema imminente, ma in realtà è solo un mercato che si autoalimenta.
Sì, fermo restando che crea delle dipendenze radicali nei confronti dei centri di ricerca o delle multinazionali,
certo.
Perché entrati poi in quel vortice lì è molto più difficile uscirne.
Sì. E appunto parlando delle piante e dell'ambiente che comunque prosegue la sua vita e continua a modificarsi, nel vostro testo si parla appunto anche di un paradigma semplicista, riduzionista e di una concezione quindi dall'ego di quella che poi è la natura. Ce lo spieghi un pochino?
Sì. Allora, innanzitutto diciamo il paradigma è un po' il paradigma cibernetico, nel senso che cosa hanno in comune le tecnologie convergenti, ovvero cosa hanno in comune le biotecnologie, quindi anche la modificazione genetica delle piante, le nanotecnologie, le neuroscienze, l'apparato digitale in generale. Hanno in comune che vedono tutto il materiale vivente, quindi le piante, gli animali, ma anche gli umani, come un flusso di informazioni, un flusso di dati,
okay.
Che può essere modificato, sequenziato, ricombinato a piacimento. Ecco, questo paradigma qua che si sviluppa a livello diciamo più teorico a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e si afferma poi negli anni 50, oggi ha i mezzi della propria potenza. Cioè, ora, attraverso la convergenza di queste tecnologie, che non a caso si chiamano convergenti perché convergono davvero, riesco a mettere in pratica questo progetto. Quindi si tratta di mettere in discussione questa visione del vivente che è di un riduzionismo brutale, perché considerano i geni a sé stanti, quindi arrivano a un determinismo genetico, cioè ogni gene è espressione di un carattere, quando si sa benissimo che in realtà gli organismi viventi sono molto più complessi di questo e funzionano grazie a delle relazioni tra geni e tra i geni e l'ambiente. Quindi non c'è il gene che diciamo specifico per un determinato carattere. Ecco.
E qui ci sono anche tutti i problemi poi che vengono fuori sugli off target, cioè che non si analizza mai quello che succede al di là della modifica o di quello che a loro interessa, insomma.
Sì, perché poi la ricerca diciamo di questi tecnoscienziati è rivolta ovviamente al mercato, quindi c'è anche diciamo una necessità di non analizzare nel complesso quelli che sono gli effetti di queste tecniche e quindi si cerca nel più breve tempo possibile di arrivare a dei risultati, no? Quindi tutti sì. Diciamo anche gli effetti off target, problemi legati poi all'utilizzo della tecnica CRISPR-Cas9 vengono o minimizzati o per niente ricercati.
Bene, allora io intanto ti ringrazio per queste spiegazioni, poi secondo me avremo modo di vederci prossimamente, visto tutti gli appuntamenti futuri che ci aspettano. E ti farei un'ultima domanda stupida, vediamo se ti vorrei far fare, se riesci a trovarmi una rima, un qualcosa, una frase che fa rima usando la parola organismi geneticamente modificati.
Ai 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 ai, non sono bravo a queste cose.
Vediamo, ti lascerò pensare un altro minuto.
Ma la cosa velocissima e molto breve. Gli organismi geneticamente modificati andranno sradicati, va bene?
Perfetto, grazie mille, direi ottimo. Va
grazie
bene.
A voi.
Allora ti saluto, ciao.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.
Eccoci a Radio Contado e insomma ringraziamo Stefano per l'intervista. Purtroppo non riusciva a essere in collegamento o in diretta, ma insomma devo dire è stata un'introduzione
molto chiara e interessante, direi.
E ora siamo qua con il nostro secondo ospite, Francesco, di Crocevia. Francesco, ci senti?
Benissimo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ormai è un affezionato di questa trasmissione.
Meno male ci sono anche gli affezionati e le affezionate che non ci dicono mai di no quando gli chiediamo ti chiamiamo, si può? Grazie. E con Francesco noi volevamo affrontare, insomma, dei temi successivi, cioè sempre riguardano le nuove tecniche di evoluzione assistita o OGM, come insomma forse preferiamo chiamarli noi, perché sempre di OGM si parla, e vorremmo capire un pochino un inquadramento a livello europeo
più amministrativo, cioè più di come si sta evolvendo il piano di approvazione a livello europeo,
e poi certo, a seguire anche le sperimentazioni in Italia che pare già siano in corso, e la tracciabilità.
Vabbè, sì, partiamo dall'Europa.
Sì, io direi di sì. A te la parola.
Grazie, intanto grazie per l'invito e la possibilità di raccontare queste faccende che sono piuttosto complicate ma anche molto incidenti sulla nostra vita quotidiana, quindi è bene che se ne parli il più possibile. In Europa adesso fortunatamente diciamo si sono fermate le macchine, nel senso che arrivano le elezioni il prossimo 8-9 giugno, e quindi ci sono dei dossier che dovevano essere approvati o sospesi entro un certo periodo. Questo periodo è arrivato, e quello della liberalizzazione dei nuovi OGM è stato tra quelli che non sono riusciti a concludere il proprio iter formale, diciamo. Quindi cosa è successo? Lo scorso luglio la Commissione europea ha fatto la sua proposta, l'ha messa sul tavolo, il Parlamento europeo l'ha approvata con delle proprie proposte di modifica a febbraio, mancava un terzo passaggio, quello dell'approvazione degli Stati membri. Gli Stati membri devono riunirsi e capire se gli va bene o non gli va bene il testo della Commissione europea emendato dal Parlamento europeo e dare la propria versione del documento finale, del regolamento finale. Se questo non è successo, perché ci sono dei paesi che non sono d'accordo con questa proposta, e quindi se non c'è una maggioranza, diciamo, bulgara molto, molto alta, ecco che le cose si bloccano. E fortunatamente ci sono dei paesi che ancora non sono contenti, cioè non sono affatto contenti né sono d'accordo con la deregolamentazione dei nuovi OGM. Non lo sono. E pensate che questi paesi non sono tanto quelli che normalmente si dice i paesi democratici, sono quelli invece che hanno un po', al contrario, fatto parlare di sé come paesi che non rispettano troppo i diritti civili e i diritti umani. Quindi pensiamo all'Ungheria, alla Polonia, dove ci sono regimi abbastanza di destra, del resto come in Italia, eppure l'Italia è molto favorevole. Quindi abbiamo paesi stranamente alleati fra di loro, e come l'Austria, la Polonia e l'Ungheria, che sono nettamente contrari agli OGM, e invece paesi come l'Italia, la Francia o la Spagna, che invece vorrebbero deregolamentare subito. Questo è per dire che tutto è fermo in questo momento, verrà ripreso in mano dal prossimo Parlamento europeo, probabilmente in autunno, perché poi si dovranno formare tutti i partiti, le cose, insomma, le alleanze, eccetera, dove andrà eletta una nuova Commissione europea, e poi partiranno tutti i lavori. Quindi noi pensiamo che verso ottobre o novembre possano ripartire i lavori su questo dossier. Chiaramente quindi abbiamo del tempo per riorganizzarci, per fare pressione, fare casino in tutta Italia, in tutti i modi, in tutti i laghi, quindi facciamolo. Ecco, questa è la...
Avvicinati al telefono, ti stiamo perdendo.
Eccomi,
scusa.
Senti, ma collegata a questa cosa, cioè, diciamo, la questione della tracciabilità, ce la spieghi un po'?
Certo, sì, perché il merito di questa proposta di deregolamentazione che fa la Commissione europea si basa fondamentalmente su tre grandi punti: la tracciabilità, l'etichettatura e la valutazione del rischio. Questi tre punti sono oggi obbligatori da rispettare per gli OGM, diciamo così, di prima generazione. Quindi chiunque voglia mettere in commercio un organismo geneticamente modificato deve fornire una valutazione del rischio all'Unione Europea, deve garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e deve etichettare il prodotto che arriva sul mercato con scritto OGM. Tutte queste tre requisiti che oggi fondamentalmente tengono fuori dal mercato gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, rischiano di saltare con la deregolamentazione proposta dalla Commissione Europea, perché loro dicono: siccome i nuovi OGM sono diversi dai vecchi, sono così simili ai prodotti della natura che sono addirittura indistinguibili, non è possibile seguirne la tracciabilità, non è possibile valutare, non serve valutarne il rischio, e quindi l'etichettatura è addirittura inutile. E con questa scusa vogliono chiaramente privare le persone della possibilità di scegliere, ma soprattutto priveranno gli agricoltori della possibilità di difendersi dalla contaminazione di queste colture geneticamente modificate e brevettate.
Certo, quindi anche i consumatori, volendo, non possono sapere se stanno comprando o no prodotti che contengono questi nuovi OGM.
Se questa deregolamentazione va in porto, andrà esattamente come dici tu.
Ottimo. Direi sempre meglio, ecco.
No, esatto, con la scusa del fatto che ci sono, che non ha senso, non viene fatto, ma se qualcosa ha senso per le non ha senso per le multinazionali, ma ha senso per i consumatori, quello chiaramente non viene preso in considerazione.
Certo.
E a questo punto ti passiamo direttamente all'Italia e ti chiediamo invece a che punto siamo con le sperimentazioni.
Beh, qui ecco una grande novità: purtroppo dopo 20 anni che non si facevano richieste di sperimentazione in Italia, praticamente è arrivata questa richiesta di sperimentare un riso modificato con le nuove tecniche genomiche, quindi un nuovo riso OGM, in Lombardia, nella zona della Lomellina, quindi nella provincia di Pavia. E qui un privato ha fornito 500 ettari di terreno, dentro i quali verrà fatto un piccolo campino di 28 metri quadri di sperimentazione di questo riso OGM. Dovrebbe essere coperto con una griglia, che il governo votasse quello che era stato chiamato il decreto siccità, dove sono state tolte alcune richieste di valutare il rischio sui sistemi agrari, quindi proprio sui sistemi dell'agricoltura, e in base alla normativa che c'è, che comunque purtroppo rispetta la normativa europea per la sperimentazione in campo, si sta facendo questa prima sperimentazione. Non vuol dire mettere sul mercato, vuol dire appunto mettere in campo con in teoria delle accortezze, come appunto il tentativo di non far entrare agenti esterni intorno,
sì,
seminando del riso.
Sì, esatto. Riso
facendo tutto nel cuscinetto, loro dicono, così noi vediamo come viene la sperimentazione senza dar fastidio all'intorno.
Beh, la telecamera si sa funziona, se da lontano, da uno schermo, vedo un uccello che entra, posso intervenire.
Soprattutto fermo il polline anche.
Sì, dicono che la trasmigrazione del polline è molto corta, nemmeno
sì,
nel riso. Dice
metri.
Che sì. Esatto, quindi in teoria loro si cautelano così.
Va bene, ma in tutto questo ora ti chiederemo anche, ma cosa si sta attivando in merito a tutta questa faccenda, visto che te sei molto interno anche a quella che è cambiare il campo?
Certamente, diciamo che fortunatamente c'è stata una risposta un po' del movimento, e quindi questa è una cosa bella. Secondo me è ancora molto poco rispetto a quello che dovremmo fare, ma è bene cominciare a muoversi. Quindi abbiamo circa una ventina di azioni previste nella settimana dal 20 al 28 aprile, quindi quella di questo weekend al prossimo, per fare controinformazione e si riesce anche mobilitazione. E quindi ci sono in tutta Italia, se andate sul sito cambiareilcampo.org lo vedrete, soprattutto al centro-nord, programmate una serie di iniziative, appunto, di volantinaggi o controinformazioni che prendano di mira supermercati piuttosto che mercati della Coldiretti, essendo la Coldiretti molto favorevole a questa deregolamentazione, e altre realtà che appunto possono infastidirsi un po' dopo tutto quello che hanno, dopo quanto hanno fatto infastidire noi.
Ma secondo te perché la Coldiretti è così favorevole?
Questa è una gran domanda a cui non è facile rispondere, perché non avendo rapporti diretti con i vertici si possono solo fare delle speculazioni. Io credo che da un lato pensino davvero che in qualche modo venga fuori qualche prodotto che gli può essere utile in tempi di cambiamento climatico, perché come sapete queste nuove OGM vengono venduti come una risposta al cambiamento climatico, una capacità di adattarsi maggiore, insomma di richiedere meno acqua e altre stupidaggini.
Certo.
E dall'altra parte credo che invece abbia un fermo interesse a mettere le mani sulle varietà sui nuovi OGM che sta sviluppando il CREA, cioè il Centro di Ricerca del Ministero dell'Agricoltura, e utilizzarli fondamentalmente in licenza esclusiva, quindi controllandone tutta la filiera, come hanno fatto col senatore Cappelli quando si sono appropriati del senatore Cappelli ai danni degli altri agricoltori.
Certo, ottimo, un sacco di buone notizie come sempre.
È una speculazione, io penso che sia questo, poi non saprei.
No.
Vabbè, uno insomma pensa in base a quello che può percepire e si fa delle domande. Noi qua cerchiamo comunque almeno di fare un po' di informazioni, di ragionare, e intanto ti ringraziamo, insomma.
E io ti vorrei fare un'ultima domanda, così, come si dice da noi, a merda. Ti vorrei chiedere una rima, se riesci a farmi al volo una rima o con organismi geneticamente modificati o con OGM, a tua scelta.
Ammappa.
Ci piace mettere in crisi un po' i nostri intervistati.
Diciamo quella con gli organismi geneticamente modificati forse è meglio, perché sono le parole.
Esatto, è anche facile, dai, con ATI è più semplice.
E così mi fate fare mezzo minuto di silenzio per pensarci, però.
Abbiamo un sacco
non
di
è radiofonico.
No, no, ma guarda, prenditi tutto il tempo che vuoi, intanto noi ci possiamo intrattenere, insomma, magari raccontando già in anticipo che dopo di te ci sarà un po' di musica, giusto per staccare e dare un po' di respiro alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori, e poi partiranno una serie di un montaggio di tutto quasi, insomma, della maggior parte delle iniziative che potrete poi ritrovare su www.cambiarelcampo.org, credo, e per informare appunto nelle varie parti d'Italia che cosa accadrà in questa settimana di mobilitazione. Abbiamo chiesto a tutte le realtà che hanno organizzato qualcosa di mandarci un audio per dirci dove, come, quando, il perché, insomma, lo stiamo già affrontando ora, e anche a loro abbiamo chiesto una rima, quindi
ci provo, dai.
Vai.
Prova.
Va bene. Allora, agli attivisti più scafati chiediamo di falciare gli organismi geneticamente modificati.
Vedi?
Bravissimo.
Super rima.
Meravigliosa. Ora ce le appunteremo tutte queste rime e faremo
non
dei grandi striscioni.
Non era il top, però ci si è provato.
Dai.
Vabbè, così su due piedi, guarda, noi apprezziamo tantissimo la tua prontezza.
Grazie per averci, come sempre, messo in imbarazzo.
Non ci risponderai mai più al telefono, lo so.
No, è al contrario.
È così fa audience l'imbarazzo.
Allora niente, vi ringraziamo e noi comunque ci vedremo presto, molto probabilmente.
Va bene, d'accordo, cioè, senza alcun dubbio.
Sì, allora buona settimana di iniziative.
Grazie davvero.
Ciao.
Buona trasmissione. Ciao.
Bene, e a questo punto sì, mandiamo
un bel pezzo musicale,
via.
Tossisco verità come chi fuma la sua storia, la gloria, la notorietà, la notte ingoia, sprana la mia noia, la brama, parla la mia lingua, mi chiama, le vedo che camminano, cellule impazzite in un tumore fulmineo, la terra è in delirio, strade come vene, treni nell'arteria, una trama, è nero nei polmoni di un cielo che si dilania e tossisce, la terra mangia merda e il fegato impazzisce, il suolo che ingiallisce, diglielo alle cellule, quello che buttano lo riprendono, quello che uccidono poi lo perdono, dillo tu alle strisce, alle stelle che insegnano ad impazzire, alle cellule che hanno senno ancora riescono a capire quanto sia un'illusione la divisibilità in un mondo che sta morendo malato l'umanità.
Il fisico e filosofo David Bohm paragonava l'ordine implicito dell'universo a un ologramma, la cui struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte. Il principio di località risulterebbe perciò falso. Bohm riteneva che l'universo fosse un sistema dinamico in continuo movimento.
Ologramma. Siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero, e in ogni minima parte vedrai l'intero ologramma. Siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero,
davvero, davvero.
Rima d'effetto serra, tutto si difende. Il virus nel tuo corpo, la febbre, un buco nel sistema immunitario è come un morbo che prende. Bruceremo in fretta ed io già porto le bende. Le vedo che camminano, cellule impazzite in un tumore fulmineo. La terra è in delirio, invadono polmoni, strade canalveoli, puntano quel nero negli oceani. Vivono come se in fondo nulla gli importasse davvero. Sotto questo cielo fanno strage del diverso come fosse zero. Gli animali che ti popolano il corpo garantiscono che tutto si equilibri e sopravvive intero. Quando butti una cazzata sul terreno, quando metti la benzina, quando sputi fumo, tieni bene a mente che dal piccolo all'enorme c'è soltanto un velo. E alla fine torna tutto quanto uno.
Dobbiamo imparare a osservare qualsiasi cosa come parte di un'indivisa interezza. Nonostante la sua apparente solidità, l'universo è un fantasma, un ologramma gigantesco e splendidamente dettagliato. Le particelle subatomiche restano in contatto indipendentemente dalla distanza che le separa. La loro separazione un'illusione.
L'ologramma, siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero, e in ogni minima parte vedrai l'intero ologramma. Siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero, e in ogni minima parte vedrai l'intero ologramma. Siamo nella terra e nell'acqua, nessuno tranne te può salvarti e salvarla. Isola ogni parte di te davvero, e in ogni minima parte vedrai l'intero ologramma. Ologramma, 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 ologramma.
Tecniche di evoluzione assistita, non si tratterebbe di un'insalata condita? Organismi geneticamente modificati solo per ricercatori intrallazzati. Chi sia TEA o OGM, io sento sempre puzza di M.
Piemonte chiama Italia, Piemonte chiama Italia. La statale 590, il circolo Rosa Luxemburg, la CSA Cresco e il gruppo di giovani della Valpellice hanno organizzato vari momenti di mobilitazione per informare fruitori e contadini sull'impatto disastroso che la deregolamentazione di nuovi OGM potrebbe avere sull'agricoltura italiana e quindi su ciò che mangiamo. Gli appuntamenti dei prossimi giorni sono: sabato 20 aprile alle 15 andremo all'incontro sulla carne coltivata organizzato all'interno di Biennale Tecnologia del Politecnico di Torino per partecipare al dibattito e stimolare la riflessione su questi processi che avvengono nei laboratori. Sempre sabato 20 aprile, la mattina, saremo presenti ai due mercati di Asti, in Piazza del Palio e Piazza Catena. Domenica 21 aprile saremo a Torino, in Piazza Vittorio Veneto, al mercato di Campagna Amica, dalle 9.30 alle 11.30. Poi saremo a Torino, in Piazza Bodoni, al mercato CIA, dalle 11.30 alle ore 13. Nel pomeriggio andremo alla Coop di Corso Novara alle 15 e alla Coop di Parco Dora alle 16.30. Mercoledì 24 aprile, al mattino, saremo al mercato di Chivasso. Sabato 27 aprile dalle 10 saremo al mercato di Campagna Amica a Cuneo, in Piazza della Costituzione. Andremo inoltre nei vari mercati di paesini e quartieri dove viviamo per cercare di informare più gente possibile. La CSA Cresco, insieme alle cassette di verdura che consegna i soci, darà anche i volantini di cambiare il campo, in modo da sensibilizzare i soci su questa tematica. Ricordiamo che quando l'interesse è della multinazionale non possiamo restare a guardare. Quando la sovranità alimentare vacilla, non possiamo perdere la favella. TEA, nuovi OGM, NGT, tanti modi di chiamarli, ma uniamoci tutti nella lotta per fermarli.
Domenica 5 maggio alle Case Franche, via il sentiero 25 a San Martino in Villafranca di Forlì, dalle ore 11, presentazione dell'opuscolo Appello ai Colibri con Terra e Libertà, in cui si parlerà dei nuovi OGM, agricoltura 4.0. A seguire alle 12:30 il pranzo vegano col vascello veg e poi dalle 14 scambio piantine. Poi dalle ore 15 una chiacchierata su fitolimurgia e fitopatologia, valorizzazione e riconoscimento delle piante spontanee e loro molteplici utilizzi in fitopatologia. Dalle 4 un cerchio di esperienze di racconti ai contadini e contadine sull'alluvione romagnola. E poi dalle 5:30 musica popolare con l'uva grisa. In tutta la giornata ci sarà una mostra di scambio dei semi, ci sarà il bar e quant'altro. Vi aspettiamo!
Ciao, io sono Ilaria e faccio parte del gruppo apartitico aretino Conoscere per Scegliere. Per sabato 27 aprile alle ore 17 abbiamo promosso una manifestazione in piazza San Jacopo ad Arezzo insieme alla dottoressa Daniela Conti su quelli che sono i nuovi OGM o perlomeno quelle che sono le tecniche di evoluzione assistita che disciupano il pasto, la salute e la vita.
Ciao, sono Carlo. Come Cambi Aperti abbiamo aderito alla iniziativa promossa da Cambiare il Campo, dalla conferenza nazionale, per fare delle iniziative sull'OGM, di informazione sull'OGM sul territorio. Noi abbiamo previsto ben due date, giovedì 18 presso il mercato di Campi Aperti delle Vele di Piazza Lucio Dalla, un mercato molto frequentato. Facciamo questa iniziativa in collaborazione con Radio Spore e parleremo della questione OGM in compagnia di Daniela Conti e del collettivo Terra e Libertà di Rovereto. Quindi analizzeremo un po' le questioni scientifiche, le questioni politiche connesse alla deregolamentazione che sta arrivando su questi prodotti. E poi faremo un'altra iniziativa sempre presso i nostri mercati, perché abbiamo valutato che la questione fondamentale in questa fase è informare, perché se ne è parlato molto poco di questa deregolamentazione. E quindi martedì 23 ne parleremo sempre presso un mercato contadino alle 19 via Paolo Fabbri, al mercato dei prezzi dello spazio sociale VAG, e qui ne parleremo sempre con Daniela Conti e con Francesco Pagnè di Crocevia. Quindi anche da Bologna facciamo iniziative contro gli OGM, perché gli organismi geneticamente modificati vogliamo sicuramente che continuino a rimanere vietati. Ciao!
Tecnologie di evoluzione assistita? Andiamo a fare una bella gita! Tutte insieme a Gavinana, uscite ora dalla tana! Venite in piazza Elia Dalla Costa il 22 aprile alle ore 17. Troverete la rivista contadina per parlare insieme dei nuovi OGM con Daniela Conti, biologa e genetista, Tommaso Turchi, Sid Vicius. A correte numerose, alla fine c'è pure l'aperitivino.
Sabato 20 aprile a Verona in via Lazzaretto a partire dal mattino dalle 9. Si terrà un mercato contadino e poi dalle 11 un incontro con noi di Terra Libertà, che parleremo di biotecnologie e OGM e tutto il disastro prossimo venturo riguardo agricoltura 4.0 e i famosi TEA, le tecniche di evoluzione assistita. A seguire ci sarà poi un pranzo e poi un altro mercatino e della musica.
Questo sabato pomeriggio, 20 aprile, noi di Associazione Rurale Italiana, membra del coordinamento europeo Via Campesina, saremo a Milano insieme a Fridays for Future, GKN e alla Resistenza Palestinese per una giornata di convergenza climatica nazionale. Saremo in corteo, aprendo lo spezzone contadino, per rivendicare il diritto al cibo di tutti i popoli, per denunciare l'uso del cibo come arma di guerra e per difendere i diritti di contadine, contadini e lavoratrici e lavoratori della terra, che sono gli unici capaci di produrre cibo in un clima che cambia. E saremo in corteo per visibilizzare anche il tema dei nuovi OGM, altresì chiamate nuove tecniche di evoluzione genetica, che in Italia, come nel resto d'Europa, vengono venduti come pronta soluzione ai cambiamenti climatici. Ricordiamo che in Italia la sperimentazione in pieno campo di questi nuovi OGM, chiamati TEA, è stata approvata proprio in un recente decreto del governo Meloni chiamato Decreto Siccità. Saremo in corteo per denunciare i rischi rappresentati da questi nuovi OGM, tanto sulla salute umana e degli ecosistemi, quanto i rischi rappresentati dai brevetti che si potrebbero mettere su questi nuovi OGM e che andrebbero ulteriormente a violare i diritti contadini alle proprie sementi. Brevettabilità vuol dire privatizzazione della vita e del vivente, vuol dire ulteriore speculazione del cibo. Saremo in corteo per dire no a questi OGM, per difendere i diritti dei contadini alle proprie sementi, no alle nuove tecniche di evoluzione assistita, no all'agroindustria che va demolita.
Al mercato della comunità rurale diffusa, che ogni terzo sabato del mese si trova presso Gianas, la locanda di Colle Ombroso a Porano, in provincia di Terni, il 20 aprile ospita uno scambio semi, che si ricollega alle attività di sensibilizzazione contro ITEA. Lo scambio semi ha un significato concreto nel continuare un processo di biodiversità e di sovranità alimentare. In un momento come questo, un gesto così semplice assume un significato maggiore. Ciclicamente i semi sono in pericolo. È proprio ora che questi nuovi OGM vengono deregolamentati sotto il nome di ITEA. Uno scambio semi non è più solo una passione, un hobby, è un atto simbolico. Ed è per questo che ci sentiamo di unirci per cambiare il campo a tutte le realtà che in Italia stanno portando avanti in questa settimana informazione su questa tematica. Per partecipare al nostro mercato potete contattare Leonora al 335-8301-901 e venire con un pugno di semi.
Ciao a tutti, allora giovedì 18 aprile a Bologna in piazza Lucio Dalla a partire dalle 6, cioè nel mercato di Campi Aperti, ci troviamo per fare una chiacchierata, dibattito sulla questione dei nuovi OGM, cosiddetti ITEA, e in generale sulle sorti dell'agricoltura contemporanea in preda agroindustria e cambiamenti vari e disastri totali. E la conferenza è organizzata insieme sia a Campi Aperti sia con alcuni compagni anarchici di Bologna. E parteciperemo noi di Terra Libertà e anche la Daniela Conti, biologa. E insomma, spero in un dibattito ampio e che ci sia spazio per tutti.
Il Centro Internazionale Crocevia, insieme alla rete Terra Terra e al collettivo Cambiare Rotta a Roma, organizza un volantinaggio davanti al mercato Coldiretti di Campagna Amica del Circo Massimo. Sarà il 27 aprile alle 10 del mattino. L'incontro è a Circo Massimo, l'invito a partecipare chiunque voglia. Ovviamente saremo qui per protestare contro la possibile liberalizzazione dei nuovi OGM in Europa, una liberalizzazione che ci vede fortemente contrari e contrari, contadini e contadini e anche attivisti dell'organizzazione dei movimenti. Una deregolamentazione che non può passare perché rischia di portare in Europa sementi e prodotti alimentari geneticamente modificati di nuova generazione senza tracciabilità, etichettature e valutazione del rischio, e che quindi potrebbe portare a un cambiamento profondo del modo in cui i nostri sistemi alimentari sono costituiti. Saremo quindi in mobilitazione insieme a tutto il network di Cambiare il Campo e come parte di questa rete. Invitiamo tutte e tutti a partecipare.
Vi aspettiamo!
Oh, eccolo lì, il binario 1349.
Andiamo!
Dai, su!
Oh, ma che te pare che sei Harry Potter?
Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Oh, e rieccoci. Questi nuovi spottini.
Bellissimi.
Bellissimi, bellissimi, ma chissà.
Ma chissà, e ora insomma, che mancava in questo montaggio? Che mancava? Chi è che non ci hanno dato i contributi?
I fiorentini!
I fiorentini! Forse perché non li abbiamo chiesti, perché potevamo farli noi dal vivo. No, devo dire, a parte la nostra Pam spumeggiante come sempre, insomma, che qualcosa su Gavinana ci ha accennato, vediamo se poi ci raggiunge.
Comunque ringrazio veramente di cuore tutte, tutti e tutto per le bellissime rime che ci avete regalato. Sono veramente la cosa più bella bella di questa puntata.
E ora Grebana, sul momento faccene una.
Io in realtà ci avevo avuto un'ispirazione l'altro giorno, che è un'ispirazione come sempre molto Grebana, cioè che se voi, se qualcuno di voi conosce la canzone, quella di Marasco dell'Alluvione di Firenze, si conclude con un finto Dante che fa una rivendicazione a Firenze e dice: oh fiorentini, ma avete esiliato, e io a tema la concluderei con: beccatevi l'organismo geneticamente modificato.
Bellissimo anche questa,
e vi ho fregato,
via via,
maledetta.
Sui nostri volantini d'ora in poi dovremmo mettere tutti misterine, magari.
Sì, dovremo fare una collezione e tenerla, non si sa mai, serve sempre. Ma vi vorrei far notare anche che tutte le canzoni che state ascoltando sono abbastanza a tema, nessuno lo nota mai, ma facciamo un'ottima selection musicale, che anche se non vi piace come gusti, diciamo il tema dovrebbe essere più o meno azzeccato.
E più che facciamo, grazie Grebana, esatto, perché
fa tutto la Grebana in realtà, io e la dama ci adagiamo.
Io plurale.
Anche perché non lo so qual è la tua cultura musicale, ma se no, secondo me non è pari alla mia, che è pari a zero. Tu sei un gradino superiore, ma forse non così da riuscire a scegliere delle canzoni a tema.
Assolutamente no.
Va bene, ma passiamo anche alle iniziative fiorentine, cioè.
Quindi a Firenze, su questa settimana di mobilitazioni, in realtà partiamo appunto, come ci diceva Pamela, lunedì 22 al mercato di Gavinano in piazza Elia Dalla Costa, con un'iniziativa innanzitutto di presentazione della rivista, e che però forse Pamela ci raggiunge direttamente in regia e quindi ve la farò fare da lei la presentazione.
Sta correndo la stazione, che ha perso il treno, quindi lo sta rincorrendo, vediamo se il treno si ferma.
Perfetto.
E forse gli apre la porta.
E allora io in tutto questo intanto anticiperei.
Vabbè, intanto possiamo dire il 25, esatto, troverete qualcuno della comunità di residenza contadina Jérôme Laronze, che sarebbe il nodo di Genuino Clandestino Firenze, in piazza Santo Spirito, con un meraviglioso banchino informativo, dove ovviamente, insomma, per chi vuole approfondire il tema, le tematiche, ci saranno i comunicati e gli iscritti che stiamo intanto
accumulando
e tentando di distribuire. E
però
soprattutto i volantini
di ogni tipo, sia esatto, divertenti che più esplicativi, più lunghi da leggere, invece altri più intuitivi, quindi insomma se vi interessa approfondire il tema ne troverete di ogni tipo. Ci troverete anche invece alle piagge sempre il 25, e
perché siamo uniettrini,
esatto, siamo ovunque, perché diciamo come i funghi.
Dobbiamo diffondere il verbo,
esatto.
E quindi ci invitano e ci autoinvitiamo a tutte le iniziative.
Ma è arrivata la nostra Pam.
E allora, prima di passare agli eventi successivi, perché vogliamo rimanere anche in ordine un po' cronologico, ritorniamo al 22 in Gavinana. Pam, abbiamo ascoltato il tuo bellissimo spottino, insomma, il tuo contributo, ma raccontaci un po' meglio cosa succederà a Gavinana lunedì prossimo.
Allora, intanto buongiorno e scusate l'affanno delle scale. Allora, succede che la rivista ha bisogno di essere conosciuta e ha bisogno di essere partecipata soprattutto, e quindi partiamo con una tournée in cui andiamo a presentare questo strumento messo a disposizione delle contadine e dei contadini, sperando che anche i nostri gemelli del gruppo del mercato di Piazza Elia Dalla Costa, che tra l'altro sono un gruppo molto affiatato e anche molto produttivo e anche insomma molto attivo anche dal punto di vista cinematografico, e quindi sono nel mio cuore, rispondano positivamente all'invito di scrivere o scambiare opinioni o informarsi o diventare loro a loro volta formatori attraverso contenuti che riguardano la loro vita, visto che sono tutte persone molto brave, competenti e capaci di esprimersi. Questo vuole essere la rivista, per questo motivo è importante portarla un po' in tutti i mercati. Dopodiché invece, siccome la rivista al suo interno ha un approfondimento sui TEA e sui nuovi OGM, abbiamo pensato di approfittare della settimana di sensibilizzazione per invitare due ospiti speciali, che sono Tommaso Di Silvicius e Daniela Conti,
è biologa ed esperta di OGM.
E vogliamo ringraziare Tommaso che ha fatto dei bellissimi adesivi che poi potrete vedere sui nostri banchi in tutta la prossima settimana.
Sì, diciamo che questa settimana di mobilitazione ha mosso la vena artistica di molte di noi, eh? Esatto. E quindi Tommaso sì, ha fatto questo piccolo prodotto, però anche su questo invitiamo tutte e tutti a fare una bella gara di idee, gara non competitiva, di idee sane per varie cose che si possono inventare per animare la settimana. E quindi appunto noi, per animare la nostra presentazione della rivista, avremo questi due ospiti. E speriamo che si apra un dibattito anche con le persone della piazza e del mercato. Dopodiché, alla fine delle chiacchiere, come sempre, si mangia e si beve. Ecco, quindi la cosa si concluderà sulle 7:30 e inizierà alle 5.
Ottimo,
perfetto,
ottimissimo,
grazie.
Quindi abbiamo detto 22, 25 e arriviamo al 26. Che il 26 abbiamo una doppietta in realtà, perché abbiamo
25.
Esatto, siamo veramente ovunque. Ma abbiamo il pomeriggio dalle 17 circa, avremo con noi al mercato di Piazza Tasso Riccardo Bocci di Semirurali, che tra l'altro chiameremo anche dopo in questa puntata, che ci farà un po' di storia su quella che è stata la battaglia dei fine anni 90-2000 sugli OGM e differenze rispetto invece a quella che si prospetta alla battaglia dei giorni nostri. Anche lì ovviamente ci sarà un aperitivo, perché giustamente si parla ma si magna, perché contadini siamo, cibo facciamo e ce lo mangiamo pure. Ma la sera del 26 abbiamo anche invece a Vico Pisano, con altre compagne e compagni del nostro gruppo, ci sarà una presentazione e una chiacchierata in realtà sempre sul tema dei nuovi OGM al circolo L'Ortaccio dalle ore 21. Quindi invitiamo chi è più vicino magari a quella zona a farci un salto per una bella chiacchierata. Invece il 27, che poi lo dio sempre io.
Vuoi parlare ancora? Allora, il 27 invece ci spostiamo a Gavinana e dalle 10 di mattina ci troveremo tutti davanti alla COP, e sarà fondamentalmente una giornata in cui tutta incentrata sulla battaglia contro i nuovi OGM, e in cui ci troverete lì, saranno presenti, cioè, porteremo musica, spettacoli di teatro, dibattiti
e tante sorprese.
E tante sorprese che non vi spoileremo.
E lì, insomma, vi invitiamo a essere il più numerose e numerosi possibili. Seguiteci, sarà da divertire, ci saranno performance teatrali, canori, chi lo sa.
E stranamente ci sarà da mangiare anche, perché comunque pranziamo lì.
Vabbè, il cibo sano, quello vero, quello che non contiene, almeno per ora, finché lo sapremo e riusciremo a evitarlo, questi nostri benamati OGM, insomma, è sicuramente il miglior volantino che noi possiamo proporre, credo, alle persone.
Esatto, quindi una settimana super ricca. Bene, allora ora vi mandiamo un'altra canzoncina.
Ma prima la vogliamo sapere qual è la parola della settimana?
Ma sì, oggi doppietta di Maglio, abbiamo anche la parola della settimana.
Qualcuno di voi già conoscerà questa parola, serqua. Che cos'è la serqua? La serqua è un'unità di misura, diciamo, di questa zona di Valdarno fiorentino, che, o forse anche della Toscana, non lo so. Comunque qui in zona una serqua erano 12 uova, era l'unità di misura per le uova.
Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, oggi è il nuovo telefonino, si può,
occuparsi di agriturismo, si può fare il tifo per il buddismo, si può con un gioco televisivo, si può inventare ogni giorno un divo, si può. Passano secondo qualunque, la nostra fantasia non ha confini. Passa un doccio un po' scadente, noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini. Si può far miliardi con le navotto, si può essere vittima di un complotto, si può far la guerra per scopi giusti, si può, siamo autentici pacifisti, si può. Si può trasgredire qualsiasi mito, si può invaghirsi di un travestito, si può fare i giovani a 60 anni, si può far esplodere il sesso ai nonni, si può. Con alle spalle una storia esaltante di invenzioni e di coraggio, è naturale che poi siamo noi che possiamo cambiare tutto a patto che ogni cosa vada sempre peggio. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono assai cambiato, sono così spregiudicato, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, 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 pia, pia. Si può ricoprirsi di gran tatuaggi, si può far politica coi sondaggi, si può liberarsi e cambiare ruolo, si può rinnovarsi le tette, il culo, si può. Per ogni asilo rovello sociale sembra che la gente goda, tutti che dicono la loro facciamo un bel coro di opinioni fino a quando il fatto non è più di moda. Si può far ginnastica un'ora al giorno, si può collegarsi coi siti porno, si può a ridosso delle elezioni, si può insultarsi come coglioni, si può. Si può far discorsi convenzionali, si può con il tono da intellettuali, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può a livello di Gesù Cristo, si può. Contro il gran numero di ideologie che noi abbiamo rifiutato, l'unica grande invenzione davvero efficace che ci piace è questa dittatura imposta dal mercato. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può.
Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di pensare?
Utopia, 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 pia, pia. Libertà, 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 libertà.
E rieccoci.
E ora,
mentre chiamiamo in diretta il nostro ultimo ospite sugli OGM, volevo una correzione. Il sito esatto è cambiareilcampo.noblogs.org. E ci siamo forse, Riccardo, ci sei? Riccardo, ci sei? Ci senti?
Buonasera.
Io sì, voi mi sentite?
Certo.
Benissimo. Ora sì, ora sì. Grazie intanto per essere qui con noi oggi.
Ciao, buonasera, un piacere.
Allora, abbiamo fatto un super excursus, cioè ci hanno un po' spiegato cosa sono questi nuovi OGM, poi abbiamo parlato della normativa europea, di cosa succede in Italia, delle prossime date, ci manca invece il quadro storico, un po' di quelle sono state le battaglie di un tempo, confrontate invece alle difficoltà maggiorate delle battaglie di oggi. E volevamo che ci spiegassi un po' te.
Sì, allora, diciamo che anche per età, perché sono ormai a 52 anni, mi ricordo, perché ho partecipato a tutto il mondo che si muoveva per i vecchi, i cosiddetti vecchi OGM negli anni 90. E per chi a quei tempi faceva campagna, secondo me si accorge che oggi non abbiamo questo tema all'attenzione della pubblica opinione. Secondo me negli anni 90 qualsiasi cittadino più o meno sapeva che c'era una questione OGM, anche se si andava alla Coop a chiedere alla classica massaia che cosa sono gli OGM, magari non aveva un'informazione tecnica, ma sapeva che non li voleva. e associava alla parola OGM un valore negativo. Perché? Perché al di là delle campagne che già i movimenti sociali a quei tempi facevano, c'era tutta una campagna pubblica fatta dalla grande distribuzione. Tutti i supermercati, non solo la Coop, ma Carrefour, Esselunga, facevano una campagna pubblicitaria, quindi la loro campagna informativa per, come dire, valorizzare il loro mercato, contrario agli OGM. Mettevano gli OGM come un punto, cioè diciamo l'OGM free come un punto di qualità rispetto al prodotto che si trovava alla GDO. E quindi questo ha avuto un impatto molto forte, perché ovviamente al di là delle nostre campagne, che magari hanno sempre un target molto limitato, la grande distribuzione a quei tempi arrivava un po' a tutti. E quindi questo oggi purtroppo non lo stiamo vedendo.
Ma l'altro... scusami un attimo, ti interrompo. Vogliamo mettere un po' il dito nella piaga, cioè noi vogliamo sapere perché a quel tempo la GDO lo faceva, cioè perché ci voleva bene o c'era un altro motivo?
Allora, diciamo, questo fa parte di una strategia più grande che sta avvenendo, continua ad avvenire, ma che avveniva anche allora, di organizzazione delle filiere agroindustriali. Ovviamente nel mondo agricolo abbiamo portatori di interessi diversi con valori economici diversi, e la GDO in quel periodo lì, quando ha cominciato la battaglia sugli OGM, stava lanciando i prodotti a marchio proprio, che ovviamente è una questione di competizione tutta interna alla filiera agroindustriale, perché se io vendo dentro la GDO un biscotto della Barilla, il valore aggiunto va a Barilla. Se io dentro la GDO vendo un prodotto a marchio GDO uguale a quello della Barilla, il valore aggiunto e il controllo della filiera sta in mano alla GDO. Quindi, in parallelo a quella campagna che a noi ci ha aiutato a bloccare gli OGM in Europa, questo dobbiamo dirlo, perché altrimenti non avremmo avuto una legislazione europea così restrittiva, la GDO ha cominciato subito dopo a instillare la paura verso gli OGM, a dire ai cittadini: se volete mangiare OGM free dovete prendere i nostri prodotti a marchio proprio, perché sono gli unici che garantiscono l'OGM free. Okay. E l'ha fatto anche su prodotti dove gli OGM non esistevano, cioè pensate alla pasta, non c'era a quei tempi nessuna varietà di frumento che fosse geneticamente modificata, però sull'etichetta della pasta della GDO c'era scritto OGM free. Ora, la pasta è fatta di farina e acqua. La farina Ottimo. Non poteva essere geneticamente modificata perché non c'era una varietà di frumento che lo fosse, però al consumatore si diceva anche questi OGM free. Il consumatore non lo sapeva perché non aveva idea, però diceva: però è buono perché OGM free, allora lo compro da te.
Ottimo, vedi, sempre marketing. Cioè, io sono andata a giro poco tempo fa e ho visto in un negozio una scritta, hanno scritto miele estratto a freddo. Che più o meno, diciamo, è la stessa cosa. Cioè, ora va di moda l'estratto a freddo dell'olio e quindi scrivi miele estratto a freddo. Che, parlando gli apicoltori, dicevo: scusa, ma chi è che estrae il miele a caldo? Praticamente nessuno. E quindi dici: perché lo scrivi? Perché fa figo.
Allora, quello che sta avvenendo e che purtroppo ci pone sempre di più un onere su noi cittadini è che andare a fare la spesa, capire le etichette, diventa sempre più difficile. Per cui abbiamo in qualche modo abdicato, se vogliamo, alle politiche agricole, delle politiche anche che legano agricoltura, cibo e salute, e quindi in qualche modo hai un controllo sul tipo di prodotti che puoi mettere sul mercato. E invece di questo abbiamo detto: ok, l'importante è che ci sia un'etichetta, poi il cittadino decide, è libero di scegliere, deve avere le capacità di capire. E purtroppo questo vuol dire che poi andare a fare la spesa diventa un incubo, perché appunto indicazioni salutistiche finte, ma anche i grani antichi, no? Che ormai stanno spopolando anche alla GDO, tipo la pasta di Camut, sono delle assurdità che però vendono.
Certo.
E nessuno sa che cos'è il Camut, questa è la cosa bella, per esempio, no? Però tutti lo comprano, quindi dovremmo fare un'educazione alimentare nei confronti dei cittadini pazzesca, per dargli le competenze per poi scegliere in maniera, come dire, accurata quello che vanno a comprare.
E in parallelo a questo invece c'è anche la questione dei sindacati di categoria.
L'altro soggetto che è assente oggi, anzi in realtà la GDO è proprio assente in questo dibattito, i sindacati invece hanno preso una posizione che sono a favore. Mentre 20 anni fa la Coldiretti ha fatto argine nei confronti degli OGM perché li riteneva non funzionali all'agricoltura italiana ed europea, oggi i sindacati agricoli vedono queste nuove tecnologie, cosiddette TEA, tecniche di produzione assistita o nuove tecniche di miglioramento genetico, come la soluzione ai problemi ambientali. E quindi per loro questa è l'unica salvezza per rispondere alla crisi ambientale che ha l'agricoltura. Ed è questo per noi è un grosso problema, perché ci limita molto gli spazi, perché una volta che hai sindacati agricoli che sono così schierati, diventa molto più difficile far capire ai politici che ci sono anche altri agricoltori che la pensano diversamente, che c'è un mondo agricolo che non è rappresentato dai sindacati, perché la risposta è ok, ma gli agricoltori li vogliono, no?
Massimo...
a diversificare, vai.
No, scusami, è che non ti sentivo più. Ma secondo te anche qui è vero, cioè ci credono veramente che questo sia una possibile risposta alla siccità, al cambiamento climatico, eccetera, eccetera, o anche qui c'è un interesse?
Allora, secondo me è molta ideologia, nel senso che poi le prove che questa sia la risposta a tutto non ce l'abbiamo, anche perché, come dire, che possiamo immaginare una qualsiasi tecnologia che ci risolva tutti i problemi, io sono sempre molto scettico da questi approcci molto, molto tecnologici, però sono imbevuti di questa cultura, ed è una cultura che troviamo in parte anche nel mondo universitario, cioè in realtà non sono tutti venduti alle multinazionali, non è tanto quello l'oggetto della discussione, ma quanto che culturalmente in questi anni sono riusciti a far passare questa come la soluzione. E, difatti, diciamo che i sindacati sono stati avvicinati in questi anni dal mondo universitario, dalla ricerca, dalle ditte sementiere, presentandogli queste tecnologie con incontri, convegni pubblici, come la soluzione. E quindi piano piano sono, come dire, cascati nella trappola, se vogliamo dire così, anche se agli agricoltori non conviene.
Quindi carne sintetica no, nuovi OGM sì.
E questa è l'altra, come dire, cosa assurda di questo paese, perché noi abbiamo un dibattito su questa benedetta carne sintetica senza avere un reale e serio dibattito sulla zootecnia, e quindi che tipo di carne vogliamo mangiare, la zootecnia industriale con tutti i costi ambientali che ci stanno dietro non la mettiamo in discussione, ma siamo tutti lì a discutere di una carne sintetica che ancora non c'è, che non si sa quando arriverà, non si sa che tipo di pericoli avrà, però discutiamo di quello invece di discutere dei nuovi OGM, delle TEA. È anche un modo questo per sviare l'attenzione del dibattito pubblico, no?
Certo.
È un po' come andare a fare le manifestazioni a Bolzano gridando alla fine del Made in Italy perché ci arrivano i prodotti, ha un appeal molto forte, hai le pagine sui giornali, cambi niente, però tutti parlano di una cosa invece di parlare di un'altra.
Voi Riccardo, come rete Semirurali, cosa stai facendo per questa campagna no OGM?
Allora, noi intanto stiamo cercando di dare un'informazione in tutte le modalità possibili, quindi a parte partecipare a oggi alla radio con voi, ma stiamo facendo vari incontri da mesi ai mercati, a tutti quegli eventi piccoli che ci sono sui territori per far crescere la consapevolezza, perché spesso anche i cittadini più informati che partecipano ai mercatini locali di queste cose non ne sanno niente, no? La prima risposta che hanno è: ma io non ne sapevo nulla, ma è vero che sta succedendo? E quindi cerchiamo di dare un'informazione che oggi non c'è. L'altra cosa, seguiamo anche il negoziato che c'è a Bruxelles, quindi ci sono altre organizzazioni con cui siamo in contatto a livello europeo che stanno facendo lobbying a Bruxelles per cercare di modificare il testo di regolamento che ha proposto la Commissione su nuovo OGM a luglio scorso. Testo che, lo ricordo, ha passato il voto del Parlamento, ma è stato bloccato dal Consiglio perché alcuni paesi europei non l'hanno approvato, e quindi diciamo, visto che ora avremo le elezioni europee e scade sia la Commissione che il Parlamento, questo testo ripartirà in negoziato dopo le elezioni, settembre-ottobre, con il nuovo Parlamento e la nuova Commissione. Quindi cerchiamo anche di fare questo, e a maggio, quindi tra pochi giorni, uscirà il nostro nuovo notiziario dedicato all'ETEA, con articoli di varie persone del mondo associativo, che diffondiamo anche con Terra Nuova. Quindi cerchiamo di far crescere, che poi è quella la cosa più importante, la consapevolezza, almeno nel nostro mondo.
Una domanda, secondo te c'è ascolto, c'è percezione di pericolo quando ne parlate agli incontri che fate di quest'idea, o non vengono percepiti come i vecchi OGM dalle persone?
Allora, in parte diciamo che non c'è il senso di pericolo, anche perché mentre i nuovi OGM erano un pochino più semplici anche da raccontare tecnicamente, queste tecniche sono un po' più complesse e soprattutto vengono vendute come facili, potenti, che ti possono cambiare tutto. E la cosa, come dire, anche su cui dovremmo avere un dibattito pubblico, è che al di là dell'agricoltura, questa roba avrà un impatto anche su noi come esseri umani, perché la narrazione nel campo della genetica umana è che tu puoi arrivare a cambiare l'uomo. Quindi intervenire non tanto sul DNA delle piante per poi coltivarle in campo, ma sul DNA dell'essere umano. Allora, questo presupporrebbe un livello di capacità, di conoscenza, di consapevolezza di noi cittadini che oggi non abbiamo. È una risposta che spesso sento da un punto di vista della salute dell'essere umano: è ok, ma se questa cosa mi permette di poter risolvere un problema che ho, a me va bene. Quindi è ovvio che la salute diventa un tema molto più complicato su cui discutere, dove però anche lì il dibattito è zero, e mentre sarebbe necessario, perché ovviamente ci sono delle malattie monogenetiche dove le TEA promettono di poter risolvere i problemi, ma altre cose dove questo impatto non ci sarà, oppure dove sono modifiche cosmetiche. Cioè, c'è chi parla di poter decidere il colore dei figli, degli occhi dei prefigli, no? Cioè, che bello. Siamo in una follia di un delirio di onnipotenza dato dalla tecnica, dove però il delirio di onnipotenza andrebbe stemperato da una discussione sociale.
Bene. Dura. Diciamo, e abbiamo una bella lotta davanti a noi, cioè dovremo riuscire a comunicare con tutti i vari compratori che sono completamente ignari, dovremo riuscire a comunicare con un sacco di agricoltori che spesso anche loro sono ignari, e dovremo parlare anche un po' con i ricercatori.
E questo è il lato più dolente, nel senso che quello che un po' mi preoccupa è che questa, come dire, dualismo tra ricerca di un certo tipo e il nostro mondo vada a rompersi, perché noi come Rete Semirurale facciamo anche ricerca, e la cosa bella è che c'è un'altra ricerca agricola che si può fare, che non ha bisogno di queste tecnologie e che è altrettanto efficace. Quindi anche noi nella nostra azione quotidiana, come movimenti sociali, come associazioni, dovremmo riuscire a parlare con il mondo della ricerca non muro contro muro, ma cercando di trovare degli spiragli dove possiamo poi costruire delle collaborazioni su tecnologie appropriate, diverse, progetti diversi. Noi per esempio facciamo il miglioramento genetico partecipativo in campo con gli agricoltori, e invece questa esasperazione legata all'ETEA rende tutto molto più difficile. Quindi non sarà facile, soprattutto con la ricerca pubblica, questo legame dobbiamo cercare di avercelo. E vi faccio un esempio su cui spesso, come dire, noi anche come associazioni non abbiamo ragionato, ma nelle facoltà di agraria negli ultimi 20 anni è avvenuto un mutamento genetico. Cioè, quelle cattedre che prima erano di genetica agraria, con genetisti che andavano in campo, facevano il miglioramento genetico, oggi sono state sostituite da cattedre in cui si fa biologia molecolare. E quindi sono biologi molecolari molto bravi in laboratorio, ma che non sono mai stati in campo. Allora, noi su questo in questi anni non siamo stati capaci di esprimere un pensiero chiedendo: no, vogliamo nelle facoltà di agraria la ricerca pubblica continui a mantenere queste persone, queste figure, queste capacità, queste competenze, che invece si sono perse perché i professori sono andati in pensione e sono stati sostituiti da una nuova generazione di gente che ha studiato all'università biologia molecolare, perché quelli sono i corsi. E quando te sei formato così, non è colpa tua se esci con quel pensiero culturale.
Eh sì, eh.
Un panorama incoraggiante.
È un panorama incoraggiante, però, come dire,
questo
dobbiamo
abbiamo.
Essere cosci. Sì, ma dobbiamo essere cosci che poi, al di là di quello che succederà a Bruxelles, di come uscirà il regolamento, dobbiamo costruire capacità, competenze, consapevolezza. Il mondo non finirà con questo regolamento, ma dobbiamo avere la forza di costruire sempre di più tra di noi eleganza e soprattutto mettere in campo dei progetti alternativi. Questa secondo me è la sfida, nel senso, ci saranno le sementi dei nuovi OGM e noi dobbiamo essere capaci di sviluppare le nostre sementi per i nostri sistemi in parallelo a queste. Quindi da una parte la critica, ma dall'altra parte la capacità di avere una risposta positiva che dia una risposta anche agli agricoltori.
Grazie.
Certo. Bene, noi ti ringraziamo, però abbiamo un'ultima domanda per te, perché ormai l'abbiamo fatta sì. A tutti in questa puntata, quindi sì. Te la becchi anche te. Sì. E noi vogliamo una rima, se te riesci a farci una rima con la parola organismi geneticamente modificati.
Madonna, questa così sotto
il domandone difficile è questo.
Ci piace mettervi in crisi.
Organismi geneticamente modificati, madonna mia, questo...
No, madonna mia non fa rima, mi dispiace, non va.
No, sono un po' a corto di idee.
Vabbè, ma puoi pensarci anche un attimino.
Noi intanto ricordiamo a tutte e tutti che sarai presente venerdì prossimo 26 aprile, ci saremo anche noi in Piazza Tasso, e quindi tutte queste riflessioni che abbiamo fatto oggi verranno riportate anche in piazza, e chiunque abbia voglia di fare domande, approfondire,
Benvenuto o la benvenuta. Esatto. Venite in Piazza Tasso venerdì prossimo a ascoltare Riccardo dal vivo e a ragionare tutti insieme su quello che sta accadendo.
Allora, io potrei venerdì prossimo trovare una rima.
Va bene,
no, perché veramente sono reduce dalla giornata di assemblea della nostra organizzazione.
Va bene, allora venerdì prossimo aprirai l'incontro con una
rima.
Con una rima.
Noi ce lo ricorderemo, mi raccomando.
Va bene. Sì.
Grazie
mille.
Ciao, grazie. Ciao. A presto. Ciao.
Lo sappiamo.
La tua domanda è resta comunque la più difficile.
I grandi esperti cadono sulle rime.
È così, ragazzi. L'improvvisazione non è da tutti.
Ma adesso vi mandiamo una canzoncina.
Perché dopo tutte queste parole, eccola per voi, sempre a tema, sempre scelta dalla Rebana.
They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem
seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.
Viva quanto mi gasa la mia nuova sigla, è bellissima. Che nostalgia di quando sapevo a usare quel maledettissimo programma che oggi mi ha fregato. Cinemela in diretta, cari e cari tutti e tutte, perché mi è caduta proprio tutto il sapere tecnologico. È successo così e quindi c'è stato un errore e adesso si paga caro. Quindi, ravanando nella mia memoria aggroviera, ricordo vagamente che i tre titoli che avevo preparato per voi per questa forse tredicesima, quattordicesima puntata di Cinemela erano tre. Allora, come sempre, il primo è Palazzina Laff. Sono riuscita finalmente a entrare in possesso di questo film di cui molte e molti mi hanno parlato bene, e devo dire che un po' come capita spesso quando ti parlano troppo di un film, alla fine ne vedi soltanto un po' gli aspetti un po' così così. Comunque, insomma, gli va reso merito di essere comunque un documento importante, perché racconta questa vicenda realmente accaduta all'interno dell'Ilva, in cui dei dipendenti dell'Ilva venivano isolati all'interno di questa palazzina Laff, appunto, isolati con l'intento sia di mettere al loro posto delle persone raccomandate, sia di non farli lavorare con la loro comunque specializzazione, con le loro capacità, con le loro competenze, insomma di mandarli in burnout. E all'interno di questo si inserisce, diciamo, questo nostro personaggio principale, che adesso mi sfugge il nome, però si chiama, che è anche il regista di Palazzina Laff, e che è un attore che tra l'altro io vi consigliai perché sta all'interno di un altro film sui Testimoni di Geova. E comunque questo giovane regista, questo è il suo primo film, entra all'Ilva, in questa, insomma, fabbrica di cui tanto abbiamo sentito parlare, in tempi ancora non sospetti, perché tutta questa vicenda si svolge alla fine degli anni 90, e quindi fa anche tutta una ricostruzione di usi e costumi di quegli anni, che sembrano in realtà 10-15 anni prima. E tutti questi nuovi giovani registi hanno un modo di rappresentare gli anni 90 che è identico alla fine degli anni 70. Quindi non lo so perché sono innamorati di quel periodo. La realtà, cioè la storia in realtà è accaduta alla fine degli anni 90, però la ricostruzione sembra di essere, insomma, le macchine, gli abiti, l'Italia che viene descritta in questo film sembra proprio essere quella della fine degli anni 70. Questo è una cosa particolare che io ho già visto accadere in film di Alice, Rock Walker, di tutta una serie, insomma, anche di altri giovani registi emergenti, e non me la spiego. Quindi lascio anche a voi questo dilemma su Palazzina Laff, che però è comunque un film molto molto ben interpretato, non solo da Michele, di cui non ricordo il cognome in questo momento, però adesso ve lo recupero. Anzi, dama, se mi dai una mano tu dalla regia, mi recuperi perché è indicibile. Palazzina Laff, il cognome del regista, perché non si può non dirlo, però c'è anche il contributo di Elio Germano, che più cresce e più cresce anche come attore, secondo me molto ma molto ma molto bravo. Allora, vediamo un attimo che ce lo dice dalla regia, mi dicono che Palazzina Laff è di Michele Riondino, scusate, la gaffe, com'è possibile, Michele Riondino. Ok, allora, il secondo film che vi proponevo si chiama Foglie al vento. Foglie al vento è un film di Kauris Maki, che è un regista finlandese molto bravo e molto innamorato del neorealismo italiano, del cinema neorealista italiano. Per questo, fa questo film che... Anche questo non si capisce bene in che anni sia ambientato, ha molto un sapore molto è un film ambientato ad Helsinki, quindi ha un sapore molto nordico, ecco, però se si dovesse collocare storicamente si farebbe fatica. Non fosse altro che a venirci in soccorso è il fatto che di sottofondo ogni tanto c'è la radio che racconta della guerra in Ucraina, e quindi si capisce solo da questo elemento che è un film assolutamente contemporaneo. L'altra nota che gli dà un che di film senza tempo è il fatto che è una storia d'amore, è una storia d'amore intaccata da una dipendenza per l'alcol, e quindi ecco, diciamo che sì, nel cinema è comunque un tema ricorrente. Però è un bel film, molto delicato, molto, molto bello, trasmette molto, molto chiaramente questo vuoto esistenziale che è colmato dalle sostanze e anche un po' il contesto dentro il quale questi vuoti si creano, e quindi è molto facilmente comprensibile, facilmente fruibile. Bello, bello, bello. È una storia d'amore, bello, romantico, ve lo consiglio. L'altro film che io ho messo in nota per voi era Il potere del cane. Il potere del cane, perché di solito, insomma, al di là di quelli che possiamo far circolare come film, ve ne do anche di solito uno che si trova magari nelle piattaforme più diffuse, quindi questo si trova su Netflix. Dopodiché ricordo che registrando questa puntata di Cinemelo ho detto: ma io Il potere del cane gliel'ho sicuramente già consigliato, quindi ne ho tirato fuori un altro che però non mi ricordo più qual è. Quindi vi beccate Il potere del cane. Potere del cane, se non l'avete visto, vedetelo, va visto. È della stessa regista, si chiama Campions, lei è Jane, una roba del genere, Jane Campions, e è la regista di Lezioni di piano. Bellissimo film spaziale, bellissimo. E anche questo, Il potere del cane, è un film tratto da un romanzo, e dentro al quale lei riesce assolutamente ad immedesimarsi con il personaggio principale, che è insomma, è un film ambientato in western, e è la storia di questi due fratelli e del loro rapporto, diciamo, abbastanza complicato, ecco, complicato soprattutto da parte di uno dei due, che è piuttosto, diciamo, apparentemente machista, omofobo, e quindi assolutamente distruttore di qualsiasi pulsione positiva, emotiva, affettiva, no? Ecco, è molto, molto lucido, un film molto lucido, si sente che è fatto da una regista donna che parla di uomini, e quindi a me era piaciuto molto, quindi consiglio anche a voi di vederlo. Sicuramente questa puntata di Cinemela, così un po' improvvisata, è lacunosa, e quindi magari io cercherò di recuperare le informazioni perdute e ve le inserirò nella prossima puntata, ma con questo io vi auguro una buona visione, buoni 15 giorni e alla prossima puntata. Ciao ciao.
Bene, ringraziamo, eccoci, scusate, avevamo i microfoni chiusi. Ringraziamo Cinemela Live, che è sempre più bella dal vivo che registrata.
No, veramente spumeggiante, quindi anche se Pam non adora fare queste cose dal vivo, per me invece è stato bellissimo.
Bravissima. E con questo Cinemela noi vi salutiamo, siamo sicure che vi incontreremo tutti, tutte, tutto la prossima settimana in una delle mille iniziative in cui avete il piacere di
anche
vederci,
in tutte,
ma anche in tutte, sì.
In tutte quelle toscane.
Ma soprattutto dovete venire venerdì, perché dovete sentire la rima che Riccardo Bocci non ha voluto farci in radio. Quindi mi raccomando, se volete scoprire la rima mancante, venite in Piazza Tasso venerdì prossimo.
Accorrete numerose.
Quindi vi lasciamo con l'ultima canzone, che in realtà non è molto a tema, ma mi piaceva, e quindi ve la becchiate.
Una ci sta.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Ciao ciao.
Ciao.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been, and we know.